Sì, dentro il tema generale di questo ciclo l'ira di Dio, mi è stato appunto proposto qualche cosa sui Vangeli e io ho orientato la tematica sul Vangelo di Giovanni e specificamente su questo passaggio del capitolo 8, Giovanni 8, 44. È un testo, diciamo a dire, poco problematico, titolo che infine è stato messo per il pomeriggio è Le invettive di Gesù contro chi non crede. Lo prendiamo come punto di partenza, poi non so se invettiva sia la parola più giusta, non so neanche se i destinatari sono dei non credenti, in sostanza non so niente. Vediamo un po' che cosa si può ricavare leggendo il versetto, poi tentando di collocarlo nel suo contesto. Quindi in sostanza lo scopo è cerchiamo di restituire a questo versetto un po' un senso plausibile rispetto al contesto in cui è stato generato, questo versetto. Forse è meglio che lo leggiamo intanto, no? Nel foglio c'è un brano lungo, 8:31-59, ma il versetto incriminato è il 44. Il versetto suona così: voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli era omicida fin da principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. Una traduzione appena più letterale del testo potrebbe suonare così: voi siete dal padre che è il diavolo e volete fare le sue brame. Egli era omicida dal principio e non stava nella verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla dalle sue cose, dice del suo, perché è falso e padre di esso, cioè del falso, che è sostantivato nel greco, no? Quindi la traduzione sì, è padre della menzogna, questo è effettivamente il senso del passaggio. Questo è il testo, tanto per forse scaldare un momento l'assemblea, leggo un passaggio dagli appunti che mi sono tirato dietro. Grazie alla dichiarazione di questo versetto 8:44, il quarto Vangelo si è guadagnato l'accusa di essere la più chiara forma teologica di quella demonizzazione dei giudei che è la radice dell'antisemitismo dei cristiani. Diciamo, è vero, cioè, non c'è dubbio che la storia degli effetti di questo testo sia una storia drammatica. Non si può negare che un testo come questo, più di altri, ha effettivamente generato un atteggiamento da parte dei cristiani verso i giudei che, anche da un punto di vista delle dinamiche storiche, è certamente tra le radici remote della Shoah, più o meno remote della Shoah, c'è poco da fare. Quindi il testo è un testo, diciamo, particolarmente problematico. Una delle cose che io proverò di dire, e io parlo circa 50 minuti, sì, e poi c'è un dibattito, quindi una delle cose che proverò di dire è che forse bisogna riuscire proprio come metodologicamente a distinguere la storia degli effetti di un testo dal suo significato originario. Non è automaticamente detto che perché ha prodotto un certo tipo di effetto, questa, chiamiamola invettiva, così dura, no? Non è detto che siccome ha prodotto un certo tipo di effetto, l'effetto sia in conformità a quella che era l'intenzione di chi disse queste parole o scrisse il Vangelo secondo Giovanni. Quindi il testo, diciamo, attorno a cui ruota la riflessione è appunto questo versetto 8:44. Ho chiesto appunto di stampare una sezione più ampia e parto allora da una considerazione d'insieme su questi versetti 31-59, 8:31-59, che cominciano così: Gesù allora disse a quei giudei che gli avevano creduto, se rimanete nella mia parola siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Non li commento questi perché li ho commentati qui al CIB, come voi ricordate, un po' di anni fa, appena 15 o 16 credo. Era un ciclo sulla libertà e quella volta mi chiesero di commentare questi due versetti. Libertà vo cercando, una roba così, no? Questo era il titolo che era stato dato. Va bene, qui con questi versetti comincia una sezione di testo che appunto arriva fino alla fine del capitolo 8. Effettivamente è la parte del Vangelo di Giovanni più incandescente. Dal capitolo 5 fino al 10 il Vangelo di Giovanni è caratterizzato da una serie di confronti piuttosto serrati tra Gesù e i giudei, ma diciamo non c'è alcun dubbio che l'apice drammatico di questi incontri-scontri è costituito dai capitoli 7 e 8, e in particolare dal capitolo 8. Di che cosa si tratta? Sono delle invettive, sono una condanna, sono una controversia, sono un dialogo? Ma guardate, io non avrei troppa difficoltà ad accettare di chiamare queste cose qui delle controversie. Ci sono alcuni che dicono no, già chiamarle controversie è connotarle in un modo troppo negativo, invece bisogna riconoscere che qui domina comunque un atteggiamento dialogante, Gesù comunque dialoga, e ci sono alcuni studiosi, in particolare c'è una bella tipa, una studiosa di Giovanni che forse conoscete, la Marida Nicolaci, che non so se è già venuta a Carpi o no. Marida nel suo libro ha studiato specificamente le controversie di Giovanni capitoli 5-10, si rifiuta categoricamente di usare il termine controversia, proprio lo bolla come una cosa, un abominio, e dice che si deve parlare assolutamente di dialogo, proprio per sottolineare che abbiamo troppo proiettato su questo testo una prospettiva nera, cupa, negativa, di avversione, di scontro, invece sostanzialmente rimane un dialogo tra Gesù e questi giudei. Beh, il termine controversia io personalmente non ho tanto difficoltà ad accettarlo, perché comunque il dialogo ha dei toni piuttosto accesi, e controversia è un termine che usiamo normalmente per tanti passi dei Vangeli sinottici, dove tutto questo problema di un terribile antigiudaismo non si pone, quindi non è che di per sé il termine è così contaminato da non potersi usare. Controversia vuol dire che si disputa attorno a dei punti su cui non c'è accordo, no? E le due parti portano argomenti, ciascuna appunto a sostegno della propria tesi. Io quindi userò tranquillamente anche questa espressione. Siamo davanti a delle controversie, a delle dispute, dove c'è certamente un elemento di dialogo, perché altrimenti sarebbe un proclama, no? Invece fino alla fine del capitolo l'interazione rimane viva, però sono dei dialoghi che hanno un tono indubbiamente forte, acceso, possiamo dire polemico, tranquillamente. Che siano un'invettiva e una condanna non sarei tanto sicuro, lo dico alla fine, magari forse alla fine si capisce che cosa penso, e quindi problematizzo, messo qui come premessa, no? Attiro l'attenzione sul fatto che i termini che usiamo non sono mai neutri, e quindi non è detto che invettiva condanna siano proprio il modo più corretto di identificare questa pagina del Vangelo secondo Giovanni. Diciamo, questa appunto era la premessa che intendevo fare, cerco di seguire lo schema che ho suggerito e comincio allora dal punto primo, l'ho formulato in termini di domanda: chi sono propriamente i destinatari di queste parole? Ci sono, diciamo, delle evidenti difficoltà interpretative rispetto a questo testo. A chi si rivolge Gesù, a chi si rivolge Gesù in questa sezione del capitolo ottavo? Torno allora ancora a rileggere i versetti che avevo pure letto prima, ma li riprendo. Gesù allora disse a quei giudei che gli avevano creduto. Questa è l'espressione curiosa che si trova in 8.31. 8.31. Alla lettera, anche qui, diceva dunque Gesù ai giudei che gli avevano dato credito. Io sono tra quelli che ritengono che sarebbe bene tradurre con questa sfumatura, cioè non mi piace la traduzione CEI, poi bene, cioè non esiste la traduzione perfetta, non esiste. Poi ovviamente, diciamo, più si sta sui testi e più forse ci sono obiezioni da fare, quindi preferisco tradurre come ho detto, no? Allora, a chi parla Gesù in questa sezione del Vangelo del capitolo 8? Io tradurrei così: Gesù dunque diceva a quei giudei che gli avevano dato credito. Perché nel Vangelo secondo Giovanni sembra esistere una distinzione che tendenzialmente è abbastanza stabile tra i casi in cui il verbo credere è costruito con eis più l'accusativo, credere in, e i casi in cui il verbo credere è costruito col dativo, come è qui. Normalmente questo tipo di testo, pisteuo, credo, più il dativo, ha quella sfumatura che ho cercato di rendere nella mia traduzione, cioè non indica tanto la fede in senso pieno, ma una disponibilità, un credito iniziale, una disponibilità, un credito concesso alla parola, è in sostanza il credito dato a un testimone, a una testimonianza, più che la fede in una persona, è il credito concesso alla sua testimonianza. Quindi, in questo senso forse è utile focalizzare così a chi parla Gesù, parla a dei giudei che gli hanno prestato un credito iniziale. Andando avanti, per un po' l'Evangelista omette di indicare l'interlocutore, cioè una volta che lo ha indicato al versetto 31, dopo non lo ripete più. E quindi io direi ragionevolmente siamo invitati a ritenere che fino a nuova informazione Gesù continui a rivolgersi a questi giudei che gli hanno dato un credito iniziale. A un certo punto riappare l'indicazione dell'interlocutore, stavolta è scomparsa la dicitura che avevano dato credito a lui. Mi riferisco al versetto 48, se vedete, dove si dice i giudei. Da questo punto in poi, da questo momento in poi, tutte le volte che l'interlocutore interviene è connotato, è sempre chiamato hoi iudaioi. Quindi io tenderei a prendere sul serio queste indicazioni e quindi a dire c'è una prima parte di questa controversia, di questo dialogo che arriva fino al versetto 47, in cui Gesù si rapporta a un gruppo che gli ha dato un credito iniziale, dopodiché questo gruppo sembra essere svanito, rimane un gruppo che non ha più quella connotazione di credito, di disponibilità iniziale, e il gruppo è chiamato semplicemente i giudei. Adesso sto sempre sul punto 1, però con voi vorrei riflettere un pochettino su questi giudei che danno un credito e su i giudei in generale nel quarto Vangelo, come ho messo lì, punto 1. Beh, che dire comincio dai giudei che hanno creduto in Gesù. A mio parere viene sottovalutato questo aspetto, che invece nel Vangelo di Giovanni ha un certo rilievo, cioè in verità dobbiamo dire che c'è un filo rosso che interessa l'evangelista, cioè l'evangelista è interessato a mostrare, e questo è uno dei passaggi in cui ciò avviene, che all'interno del gruppo dei giudei, degli giudaioi, ci sono delle persone che sono ben disposte verso di lui, che poi questo arrivi alla fede piena, magari non avverrà sempre, ma c'è un interesse nel Vangelo di Giovanni a diversificare il gruppo degli giudaioi. Non è vero che nel Vangelo di Giovanni i giudei siano ritratti sistematicamente in un modo negativo. I giudei nel Vangelo di Giovanni non sono un fronte uniforme e, a maggior ragione, non sono un fronte uniformemente negativo. Questo lo dico anche perché aiuta alla fine a capire poi l'impatto di quell'8:44, cioè se noi ci immaginiamo che per tutto il Vangelo di Giovanni i giudei sono i nemici di Gesù e che sistematicamente questo gruppo è chiuso in una ostilità mortale, senza speranza di, come dire, di qualche variazione, beh, allora abbiamo già orientato il testo secondo una certa prospettiva di lettura. Invece insisto nel dire, e si può anche fare il filo dei passaggi, ma io ricordo semplicemente questo, insisto nel dire che in verità il Vangelo di Giovanni è interessato a mostrare che all'interno di questo gruppo chiamato Hoi Iudaioi affiorano anche persone che hanno una disponibilità positiva verso Gesù, e alcuni di loro arrivano anche a credere in lui. Per esempio, bisognerebbe leggere che cosa accade dopo la rianimazione di Lazzaro. Verso la fine del capitolo 11 l'Evangelista dice chiaramente che ci sono dei giudei che hanno creduto in lui. Quindi, questo è importante per cogliere il senso della controversia. E dunque, chi sono i giudaioi nel Vangelo secondo Giovanni? Questa terminologia non indica nel Vangelo di Giovanni il popolo ebraico qua tale, no? Cioè non è un modo con cui il Vangelo, Gesù nel Vangelo o l'Evangelista Giovanni intenda riferirsi al popolo ebraico in quanto tale, come una realtà, come dire, come un termine comprensivo e complessivo. Allora, i giudei sono al loro interno piuttosto variegati, certo a volte questi giudei hanno degli atteggiamenti ostili verso Gesù, ma in questo senso, quando si tratta di un gruppo che ha un atteggiamento chiaramente aggressivo, refrattario, ostile verso Gesù, non si tratta in ogni caso del popolo ebraico in quanto tale, perché altri giudei hanno creduto invece in Gesù, no? Si tratta piuttosto di una, come dire, di un raggruppamento, di una particolare modalità di intendere la religiosità, la spiritualità ebraica, no? Chi giudei indica, è una sigla che indica un certo gruppo all'interno della società ebraica. Basterebbe, diciamo così, a supportare questa mia affermazione il fatto che, per esempio, Gesù vada ascritto alla identità giudaica, no?